carissimi, benvenuti, Dio vi benedica. Siamo qui insieme a Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Come abbiamo detto, ogni sabato e domenica alle ore 13:30, ora italiana, abbiamo programmi dal vivo con fratello Giuseppe che risponde alle domande che voi inviate. Il nostro email sta nel nostro sito radioblast.net. Inviate le vostre domande perché oggi risponderemo. Fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Buongiorno.
Sei pronto a rispondere a varie domande?
Beh, il Signore è pronto. Io farò quel che posso.
Va bene. Allora, siamo qui nel studio di Radio Blast. I nostri fratelli della missione stanno evangelizzando oggi. Non sono qui. Però, fratello Giuseppe, come abbiamo promesso, ogni sabato e domenica risponde alle vostre domande. La prima domanda.
Ok.
Andiamo.
Da dove viene questa domanda?
Non so da dove, da Italia.
Dall'Italia.
Dall'Italia, sì. Okay. Dice, desidero fare una domanda al fratello Giuseppe in merito a questi passi dell'Apocalisse, 6:12 e 8:12. Ci saranno i tre giorni di buio, come sostengono i cattolici, profezie, apparizioni mariane? E noi cristiani, come dovremmo comportarci?
Allora, innanzitutto cominciamo a leggere la Bibbia, prima delle apparizioni mariane.
Va bene. Leggiamo Apocalisse 6.
E le scritture, che le referenze che mi hai dato. Apocalisse 6 e 8, dici, no?
Sì. Apocalisse 6, 12. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. E 8, 12 dice... Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Di cosa parla qui?
Beh, sta parlando innanzitutto il capitolo 6, il sesto sigillo, sarebbe quello che segue il quinto dei martiri, eccetera. I primi quattro sigilli sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, prima Gesù, i seguenti tre sono del diavolo, ok? Poi ci sono i martiri che invocano il Signore di fare giustizia, e poi c'è il sesto che è appunto parla di Armageddon, ok? Questo è Armageddon, ritorno di Cristo, Apocalisse 19.
Ok.
Questo è Armageddon. E il capitolo 8... Tu leggevi verso, cos'è, 12?
12.
Verso 12, e io sono la tromba, il quarto angelo. Questa è la quarta tromba. Allora, Apocalisse 8 e 9, qui siamo nei tre anni e mezzo della tribolazione.
Perché non è la stessa cosa con il capitolo 6?
No, capitolo 6 è un riassunto di tutta la storia mondiale dalla resurrezione di Gesù.
Ah.
Primo sigillo, Gesù su un cavallo bianco, vittorioso, con la corona, lo stesso più o meno di Apocalisse 19:11. Ecco che risorge, risurrezione, vittoria sulla morte, sul diavolo, sul peccato, su tutto, e va conquistando, e conquistatore, e conquistando.
Quindi, ah, ho capito.
No, capitolo 6 è un riassunto, comincia dalla risurrezione di Gesù, quindi sarebbe un riassunto degli ultimi 2000 anni. Quindi c'è il primo cavallo, che è Gesù, il secondo cavaliere è uno rosso, che sarebbe il cavaliere che simboleggia il principato, il demonio principato della guerra. Il terzo cavaliere, e deve essere il cavaliere nero, credo, che sarebbe il principato demoniaco del business, degli affari, Babilonia, la prostituta, raffigurata anche in Apocalisse capitolo 17-18. E poi c'è il quarto sigillo, che rappresenta
giallastro.
Il demonio, il principato della morte, delle malattie, delle epidemie, come adesso che nel mondo hanno creato l'AIDS, l'AIDS, che è una malattia artificiale per depopolare il pianeta, eccetera. Quindi questo è il quarto cavallo. Il quinto sono le anime, i martiri, martirizzati, che sono morti durante 2000 anni, e possibilmente anche prima nel Vecchio Testamento. E poi il sesto, abbiamo visto, è Armageddon.
Ah, entonces el sexto Armageddon y questi giorni di buio succedono all'Armageddon.
Tu puoi leggere, guarda, leggi il capitolo 6 dal sesto sigillo in poi, parla di Armageddon, lo vedi, è un quadro perfetto che troviamo dei paralleli in Gioele capitolo 2, Sofonia, vediamo anche Ezechiele 38 e 39, due capitoli, e naturalmente Apocalisse 19 dall'11 al 20 al 21, credo.
Allora, leggiamo Apocalisse 6,12.
Per favore.
Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò come nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola. E ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascossero nelle spelonche e tra le rocce dei monti.
Cioè già adesso i ricchi della terra, i militari, eccetera, stanno preparando, hanno già preparato delle caverne sotto le montagne come precauzione per prepararsi dalla futura guerra atomica che loro sanno. Non hanno dubbi, arriverà di certo. Loro programmano che tutti i piccolini, io e te e gli altri, moriranno nella guerra atomica come Nagasaki e Hiroshima, e loro, i pezzi grossi, sopravviveranno sotto la montagna per alcuni anni, poi usciranno quando le radiazioni dovrebbero essersi calmate. E questo appunto è quello che fanno lì, si nasconderanno sotto le montagne, nelle spelonche, però, e questo è Armageddon. Il Signore c'era GX, non è che tu sotto la montagna puoi sfuggire a Gesù Cristo che viene sul cavallo.
Chiaro, sì.
E seguito dalla sua sposa su cavalli bianchi, Apocalisse 19,11. Vai avanti.
16. E dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira.
Okay,
chi può resistere?
Finito?
Yeah.
Ok, quindi vedi, come vedi, parla dell'ira dell'agnello.
Sì.
Vedi, la tribolazione e l'ira del diavolo, come vediamo in Apocalisse 12,12. Invece l'Armageddon è l'ira di Dio.
Contro chi?
Contro l'anticristo, quelli con il marchio della bestia, eccetera.
Allora, l'ira del diavolo è contro i cristiani?
È contro i cristiani
che li persecuta.
La tribolazione,
okay.
Contrariamente a dottrine false e religiose che in chiesa senti predicato spesso, che noi non andremo alla tribolazione perché Dio non ci ha assegnato alla sua ira, primo Tessalonicesi 5,9. In realtà noi attraverseremo la tribolazione perché questa è l'ira del diavolo. L'ira di Dio comincia dopo la tribolazione, questo lo vediamo in Apocalisse, se lo vuoi leggere, Apocalisse 15,1 e 2.
Ok. Apocalisse 15,1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio.
Attenzione, qui siamo, qui comincia l'ira di Dio, non è ancora cominciata.
Ah, okay.
Sette angeli con sette flagelli che cominciano. Ed ecco che comincia il primo angelo fino al sette. Leggi il verso 2.
E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome.
Okay.
Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio.
Okay, quindi come vedi, arpe di Dio sono in cielo, qui la visione è nel paradiso.
Mm-hmm.
Quindi queste non potevano avere la vittoria se non dopo la tribolazione. Quindi sono i martiri e non martiri.
Sì.
I martiri
sì.
Uccisi dall'anticristo durante la tribolazione e quelli che, testimoni fedeli che evangelizzeranno durante la tribolazione, però che non verranno uccisi perché il Signore li nasconderà, eccetera, e verranno rapiti. Quindi qui siamo, questo scenario è chiaramente dopo la tribolazione, perché altrimenti non potrebbero avere la vittoria sopra la bestia, mi segui?
Sì.
Ok, allora, importante che comprendiamo questo passo cronologico, va bene. Quindi dopo la tribolazione, dopo il rapimento, ecco che inizia l'ira di Dio.
Ok.
Mi segui?
Sì.
E quindi se qui lo colleghiamo a quello che abbiamo letto in Apocalisse 6,12 fino al finale, ecco che i potenti della terra dicono, si nascondono dalla ira di colui che siede sul trono Dio e dall'agnello, l'ira dell'agnello.
Sì.
Capisci? Ira che si vede messa a completo in queste sette coppe e viene completata nella distruzione di Babilonia, Apocalisse 17 e 18 e Apocalisse 19 e 11 Armageddon contro la bestia che è l'anticristo.
Vabbè? Quando i credenti, i santi sono già in cielo.
Eh sì, come abbiamo appunto letto qui.
In Apocalisse 15 abbiamo
sì, letto. Apocalisse sì, Apocalisse 15, 1, 2, sì, un passo importante che ti dà la cronologia di quando comincia l'era di Dio, che non è, l'era di Dio non è la tribolazione, è sciocco pensare a questo. Ti pare che Dio manda la sua ira contro la sua Chiesa? Perché uh-huh, durante la tribolazione è la Chiesa di Cristo che sarà perseguitata, uh-huh, con l'anticristo che la perseguita, col marchio della bestia. Cioè non può l'anticristo, il diavolo incarnato nell'anticristo, rappresentare l'ira di Dio attraverso il marchio della bestia. L'ira di Dio non è il marchio della bestia, capisci? Mm. Un marchio che danna le anime per sempre, questa non è l'ira di Dio. Le anime dannate per sempre, come vediamo Apocalisse 14, 9, rappresentano i giudizi di Dio, non l'ira di Dio. L'ira di Dio sono sette coppe che cominciano Apocalisse 15, e quindi continuano fino ad Apocalisse 19, alla fine. Sono sette coppe che vengono completate con Armageddon.
Allora, Apocalisse 6 parla di Armageddon, ma non dice tre giorni di buio.
No, ma insomma, tre giorni di buio cos'è? Questo email che hai ricevuto alla
sì,
Madonna,
una domanda,
le apparizioni mariane, San Giuseppe, eccetera. Cioè, questo sono, questa è la Madonna che appare, capisci? Non è che possiamo... possiamo seguire le apparizioni, no?
No, no, no.
Cioè l'apparizione, sai come dice secondo Corinzi 12, dice il diavolo si traveste da angelo di luce, appare. Mm. Come dice leggi Galati 1, credo verso 8.
Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema.
Sia maledetto. Cioè un angelo del cielo, un San Giuseppe che appare, una Santa Madonna, una Santa Caterina che annuncia un Vangelo diverso, sia maledetto. Mm-hmm. Quindi le apparizioni, com'è che possiamo confermare, misurarle, confermarle, vedere se sono vere o false, sono di Dio o sono del diavolo? C'è un metro di misura che si chiama la Bibbia.
Sì, dice, ma non può essere diverso di questo Vangelo.
Sì, esatto, cioè mai credere un'apparizione dove ci sia una la pur minima differenza, sto parlando dottrinale. Io a volte ricevo profezie, invece di dire 9.29 dico 9.28, il Vangelo, la referenza biblica, questa è la mia mente carnale. Però per quanto riguarda cose dottrinale, per esempio io sono andato in cielo e ho visto Dio su un trono grande, Gesù su un trono piccolo, queste cose sono false. Mm-hmm. E cioè, ho sentito profezie così, perché Gesù non ha trono più piccolo, Gesù è Dio la stessa cosa e Gesù si siede sul trono di Dio, come dice in Apocalisse 3.21 credo, dice io darò a chi vince, darò di sedere sul mio trono, così come il Padre mi ha dato di sedermi sul suo trono. Mm-hmm. Quando ho sentito queste rivelazioni su internet, questa donna aveva visto Gesù su un trono piccolino, ma no, quella lì sono immagini del diavolo che cerca di sminuire Gesù. Andiamo avanti?
Sì, andiamo a Apocalisse 8, 12, che parla dei giorni di buio. Possiamo sapere questo quando succede? Non
dunque,
è lo stesso, non
giorni,
è Armageddon.
I tre giorni di buio te li puoi scordare. Questo qui è una cosa che era nel Vecchio Testamento, nelle piaghe d'Egitto, credo che sia Esodo capitolo 10, parlava, una delle 10 piaghe era tre giorni di buio.
Ok.
Ok, magari l'hanno preso di lì la falsa riga. Mm-hmm. Però non esistono tre giorni di buio nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse capitolo 6, capitolo 8, che questa persona ci ha mandato le referenze. Non c'è niente a che fare, questa sarebbe una rivelazione personale. Le rivelazioni personali che non sono riscontrabili nella Bibbia non contano.
Sì.
Capisci? Io ho una rivelazione che ho visto Buddha in cielo seduto con Gesù. Questa è la tua rivelazione. Io mm-hmm, non ci credo a cose così.
Sì, non è una rivelazione personale di questo fratello, sino che sono religioni che parlano così, che ci sono tre giorni di buio. Ma possiamo vedere in Apocalisse 8...
Questa è una profezia che è attribuita alla Madonna, la
apparizione
mariana.
Non lo so.
I cattolici dicono che la apparizione mariana, dico, beh, insomma, ma la apparizione mariana non è che sono bibliche, queste sono apparizioni che può essere, le apparizioni sono di due tipi, apparizioni che vengono da Dio, apparizioni che vengono dal diavolo. Come sappiamo la differenza? Devi andare alla Bibbia, alla parola, al Vangelo, prendere metro di misura spirituale e misurare questa apparizione. Le profezie della Madonna, che io ne ho studiato alcuni, e non sono scritturali, sono stupidaggini, perché la Madonna dice io sono la sposa della Chiesa, ma ci mancherebbe altro. La Chiesa è sposata a Cristo, mica è sposata la Madonna. Possiamo sposarci con la madre carnale di Gesù, ci mancherebbe altro, che adesso ovviamente è in cielo lei. Cioè la vera Madonna dirà mai io sono la sposa della Chiesa, questo qui è chiaro che è il diavolo che cerca di prendere il posto di Gesù, no? Però, e poi mi sono stancato di guardare queste profezie perché erano perdite di tempo, sono così sciocche che un bambino dell'asilo che conosce la Bibbia appena capisce che sono stupidaggini.
Amen. No? Guardiamo il Vangelo.
Al Vangelo, a Gesù, che stiamo lì a guardare le apparizioni.
Continuiamo,
è logico
se puoi spiegarci.
Se ingannati si presenta come un santo, no? Com'è che si presenta? Con forcone alle corna. È chiaro che si presenterà, come ha detto Paolo, secondo Corinzi 12, come un angelo di luce. C'hai altro?
Sì, sì. Devi spiegarci Apocalisse 8:12, ma dopo una pausa musicale.
Hai preparato una...
Sì, ho preparato una canzone, Celentano.
Voglio mettere una canzone di Celentano che parla del mondo conciato male.
Ma sai che alcune persone dicono che Celentano non è una persona molto religiosa, molto
meno
santa.
Male. Allora come me, neanche io sono religioso. Celentano è contro l'aborto, è contro la violenza, è contro tutto. Cioè Celentano è una persona per bene. Chiaro, un uomo di spettacolo,
sì,
però è un cristiano, è un credente. C'ha queste ragazze in minigonna che ballano avanti e indietro perché deve fare spettacoli.
Sì, sì.
È chiaro che le gente mezzi morti di certe chiese morte dico oh, questo è un peccato, ma dipende, bisogna vedere. Davide nella Bibbia, Vecchio Testamento, si è tolto una parte dei suoi vestiti e si è messo a ballare mezzo nudo davanti all'arca di Dio, la moglie lo ha criticato e Dio l'ha maledetta, non ha più avuto figli nel primo libro di Samuele.
Sì, alcune delle sue canzoni sono molto cristiane con messaggi buoni.
Sì.
Non tutti, ma alcune canzoni sì.
Sì, certo.
Andiamo con la canzone?
Cosa dice Celentano?
Il mondo in mi settima.
Ok.
Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Si siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, ai 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 ai. Leggo che sulla terra sempre c'è una guerra. Fortuna, stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame, ai ai ai, ai ai ai. Atomica è una boccia e i birilli sono l'umanità, il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà, si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì, guarda un po' che società, ipocrisia. Qua e là non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso e le persone serie che non raccontano storie, le han spedite in ferie. Questa terra è monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi,
ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.
Carissimi, siamo qui a Radio Blast. Continuiamo a rispondere alle vostre domande che potete inviare al nostro indirizzo email highskylight@gmail.com. Fratello Giuseppe, siamo rimasti in Apocalisse 8.
Però ottima quella interludio decente.
Sì.
Non è mica male però.
Sì.
Almeno questo qua va in televisione e evangelizza i secolari, non credenti, capisci?
Mm-hmm.
E sempre parla di Dio.
Sì, parla di Dio.
C'è un esempio per i cristiani che si vergognano di evangelizzare.
Vai. Abbiamo visto un ultimo video che ha fatto a Sanremo, mm-hmm, a questa competizione musicale. Ha parlato come per 10 minuti di Gesù, evangelizzando di Gesù.
Sì, ogni tanto mischia un po' di politica di qui, politica di là. Beh, però del resto, sai, è un po' la tassa che deve pagare perché gli diano spazio in televisione. Quindi grazie a Dio che io non devo fare questi compromessi che la politica è come scegliere. Sai, votare adesso a sinistra è come scegliere tra una pedata di dietro o un pugno nell'occhio.
Vai avanti, vai avanti. Apocalisse 8:12, mm-hmm, parla che ci sarà buio. Possiamo sapere quando succede? Dice: quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo.
Ok, dove è che l'ha preso questa storia che è di 3 giorni? Dalla Maria
Mariana? No. In Esodo dice 3 giorni, nelle plaghe di Egitto.
E cosa c'entra Esodo?
Non lo so.
In Esodo ci sono 10 piaghe, dobbiamo avere 10 piaghe. Cioè, ma Dio...
Ah, no.
Dio ama la varietà, Dio non gli piacciono le fotocopie, ti pare che Dio ha bisogno di ripetere l'esodo. C'è altro?
Sì, quando succede Apocalisse 8:12?
Bene, Apocalisse 8:12 cos'è? Il quarto angelo?
Il quarto angelo, bene, che suona una tromba.
Siamo nel mezzo della tribolazione, 3 anni e mezzo, come ho detto prima, e quindi come vediamo in Apocalisse 7, l'angelo dice, dice ai 4 angeli, ci sono 4 angeli che dicono, e gli dice non colpire il mondo eccetera finché non abbiamo sigillato i 144.000.
Ok,
capisci? Quindi dopodiché, dopo Apocalisse 7 comincia Apocalisse 8 e 9 che appunto lì sono le 7 trombe della tribolazione. La settima suona in Apocalisse 11 che è appunto il rapimento. Apocalisse 11 verso 15 che è il rapimento, e là lo dice chiarissimo dopo i 3 anni e mezzo.
Hai detto che Apocalisse 8 è la tribolazione.
E fammi finire questa frase. Come sappiamo che la settima tromba è la tromba del rapimento? Lo sappiamo perché Paolo ha detto ai Corinti, capitolo 15, verso 51, dice all'ultima tromba saremo rapiti. Chiuso il punto.
Ok, dobbiamo studiare in dettaglio questo.
Sì, ce l'abbiamo in italiano queste cose?
Sì, ce l'abbiamo.
So che in inglese...
Sulla nostra radio abbiamo trasmesso anche.
So che in inglese l'abbiamo abbastanza esaurientemente.
Sì,
in italiano c'è, tu sei, scusa,
sì.
Sono 2 ore.
Sono 2 ore sul
rapimento. 2 ore sul rapimento.
Mm-hmm.
Abbiamo coperto più o meno tutto.
Sì, con la scrittura.
Allora,
sì.
Avanti.
Allora, puoi spiegarci perché in Apocalisse 8:12 parla della tribolazione?
E perché parla della tribolazione? Perché in quei 2 capitoli Dio ha riassunto quello che succederà nella tribolazione.
Ma come lo sai che è la tribolazione qui?
Perché ovviamente la settima tromba suona. La settima tromba è la tromba del rapimento, quindi può essere solamente la tribolazione, può essere solamente, diciamo, se la settima tromba simboleggia il rapimento, è logico che le altre 6 sono la tribolazione.
Mm-hmm.
Non è che tutta questa tribolazione può avvenire prima della tribolazione.
Sì.
Non è che ci può essere un rapimento segreto.
Mm-hmm.
E dopo, come dire, prima c'è tutta questa tribolazione e poi viene il rapimento segreto, non ha senso. Questa tribolazione è ovvia, vedi, Apocalisse, per esempio al verso 18 del capitolo 9, cosa dice?
Apocalisse 9:18 dice, Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli.
Dal fumo. Quindi questa è una descrizione incredibile della guerra moderna, ok? Fumo, fuoco, zolfo, che è il modo che il povero profeta ha potuto spiegare le armi moderne, va bene? Dalla bocca dei cavalli, così dice.
Sì, tra bocca dei cavalli.
Sì, è un modo per raffigurare i carri armati, capito? Come poteva raffigurare un carro armato? Gli indiani Nord America e Stati Uniti chiamavano il treno, chiamavano il cavallo di ferro, capisce, così via. Cioè c'è un modo di definire la guerra moderna. Quindi il punto è questo versetto, che muoiono 2,5 miliardi di persone, lo sappiamo dalla popolazione mondiale di oggi. Un terzo della popolazione oggi sono più o meno 2,5 miliardi, 2,3 miliardi. Quindi questo non può avvenire, diciamo, né prima né dopo il rapimento, perché lì chiaramente la settima tromba suona in Apocalisse 11, quindi queste sono le sei trombe.
Okay.
Quindi qui ci sono 2,5 miliardi di persone che muoiono. Guarda il verso 6 cosa dice, come sarà terribile. Può essere solo la tribolazione.
Apocalisse 9?
Apocalisse 9, 6.
In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Quindi stanno arrivando dei tempi che Dio permetterà al diavolo e a quelli che lo seguono di usare queste terribili armi atomiche con le quali hanno contaminato, infestato e riempito il mondo. Dio permetterà loro di usarle, e quindi come fanno 2,5 miliardi di persone a morire? È solamente una guerra atomica. Questa è una guerra, ci sono altre guerre. Quindi questo può essere solo la tribolazione, no? Capisci? E poi vediamo verso 1 questo spirito, questo astro chiamato spirito, che viene cacciato fuori dal cielo con una chiave, apre l'abisso, Apocalisse 9,1, e apre, come dice, l'abisso?
Sì, dell'abisso.
Abisso, quindi la parola greca lì è abussos, che vuol dire, vuol dire negativo, abussos, busso vuol dire fondo in greco, quindi senza fondo. È la stessa parola greca che in Apocalisse 20, verso 1 e 2, lì il diavolo viene legato nell'abussos. Questo in Giuda, verso 6, mostra che gli spiriti, gli angeli del diavolo sono tenuti prigionieri lì. Capisci? Quindi questo angelo, che è praticamente il diavolo, porta una chiave, apre la busso dove sono i diavoli prigionieri, escono fuori come, cosa dice, locuste? Escono come locuste e mordono le persone per 5 mesi. In quei tempi la gente cercherà la morte, non la troverà, capisci?
Verso 3, delle cavallette.
Cavallette, sono locuste, sono... Ah. Sì, in inglese sono locust, sono come, capisci? Le cavallette. Una delle piaghe d'Egitto, ti ricorderai, no? Quindi apre questo abussos, escono queste cavallette, che non sono cavallette, ovviamente sono diavoli, perché non è che Dio tiene la cavallette
nell'abussos.
E poi che mordono gli uomini per 5 mesi, cercheranno la morte, non la troveranno. Cosa sarà questa? È una parabola, bisogna interpretarla qui. Quindi però una cosa certa, cercheranno la morte. Quindi questa è sicuramente la tribolazione, non c'è nessun dubbio. Tra l'altro il capitolo prima, verso 7, prima di 8 e 9, cioè capitolo 7, che mostra, è una preparazione dei capitoli 8 e 9, i 144.000, che poi li vediamo ancora in Apocalisse 14.1 sul monte Sion in paradiso dopo la vittoria, eccetera, sull'anticristo, capisci? Questo non c'è nessun dubbio, questa è la tribolazione. E poi infatti c'è l'interludio di capitolo 10, ok, che c'è l'angelo che presenta le profezie del piccolo libro, e poi comincia Apocalisse 11, 12 e 13, che è tutta la tribolazione, capisci?
Allora, Apocalisse 8 e 9 parla della grande tribolazione, vi sarà qualche buio, ma la Chiesa è ancora sulla terra.
Però attenzione, questo 3 giorni di buio è una falsa profezia. Se viene da Mariana, digli alla Mariana che se la tenga lei, perché qui dice chiaramente un terzo del giorno, quindi okay. Se la Mariana, Maria dice 3 giorni, pazienza, una delle altre, un'altra delle tante false profezie, dice okay. Chiaramente un terzo del giorno.
Sì, e questo buio succede durante la grande tribolazione, quando la Chiesa è ancora sulla terra.
Certamente, non è rapita. Certamente non c'è il rapimento segreto. La Chiesa qui o nascosta, la sposa di Cristo nascosta perché obbedisce e sa dove andare a nascondersi, Apocalisse 12, 6 e 14, oppure perseguitata e distrutta, perché non ascolta lì a pregare che Dio protegga l'edificio morto con la croce in cima, invece di andare a nascondersi nella moderna catacombe. E quindi vediamo Apocalisse 12, 17, il dragone e il diavolo che attacca la chiesa addormentata, chiesa però salvata e tutto, però che tiene i comandamenti, però che non si va a nascondere insieme alla donna sposa. Mi segui?
E poi Apocalisse 6, 12, l'altro riferimento, succede durante l'Armageddon, quando la chiesa è già rapita.
Sì, Apocalisse 6, 12 e Armageddon. L'Armageddon, la susseguenza l'abbiamo già spiegata, sono tre anni e mezzo di tribolazione. Poi c'è il rapimento, poi sono 30 giorni di ira di Dio, Apocalisse 15 fino al 19.
Come lo sai che sono 30 giorni?
Sì, 30 giorni, questo lo vediamo in Daniele 12, ma l'abbiamo già spiegato in inglese, sicuro in italiano non lo so.
Non lo so,
comunque
in inglese Daniele, sì.
In Daniele 12, versi 11 e 12, vuoi andare là o te lo dico io?
No. Lo facciamo un altro,
lo facciamo
perché,
un altro giorno.
Perché una domanda, la domanda più importante di questo fratello dice: se ci saranno questi giorni di buio nella tribolazione, nell'Armageddon, noi cristiani come dovremmo comportarci? Questo è molto importante sapere.
Molto semplice, è molto semplice. Non è come dovremmo comportarci domani, dopo che oggi ci addormentiamo nelle panchine di chiesa. Come ci dobbiamo comportare adesso?
Sì.
Adesso dobbiamo prepararci. Il soldato che aspetta la guerra per affilare la spada, imparare a sparare, procurarsi le munizioni, procurarsi il fucile, imparare a mirare al nemico, non sparare agli amici, va bene, e quel soldato lì è fuori di mente. Nessun esercito ha mai vinto una guerra con un'armata di brancaleone che vanno a addestrarsi, allenarsi quando il nemico cerca di ucciderli. Lì, in quel momento... E ti serve un carro armato italiano della seconda guerra mondiale. Sai com'erano i carri armati della seconda guerra mondiale? E il problema è che l'Italia ha perso la guerra, non è che l'America è la più potente o l'Inghilterra, no, niente affatto.
No?
No. A me mi hanno spiegato, quando io ero giovane, i miei soldati che hanno combattuto, dice: il problema è che noi abbiamo perso la guerra contro l'America, è stato un problema meccanico ai nostri carri armati.
Come meccanica?
Che i carri armati italiani, mi dicevano, avevano una marcia in avanti e cinque retromarce.
No. They just made fun.
No, quindi erano sempre in ritirata strategica gli italiani. Cioè, è chiaro, queste sono barzellette, battute, perché in realtà Mussolini e il fascismo avevano solo il 20% degli italiani che li seguivano, l'80% non interessava niente di andare in Russia a mangiare gavette piene di ghiaccio. Quindi appena il vento è cambiato, sono arrivati americani, si sono tutti buttati a corpo morto verso l'America. E mi ricordo quando ero in Inghilterra, gli inglesi mi offendevano molto: voi italiani vigliacchi, codardi, e voi avete cominciato la guerra con i nazisti e poi vi siete rivoltati contro di loro. Io a quei tempi non capivo niente, non avevo ancora lo Spirito Santo, però dopo ho capito, cioè insomma, italiani saranno, mangia spaghetti, quello che ti pare, ma in realtà è solamente il 20% che erano fascisti. E sono magari, sai, ci sono fasciste ancora oggi. E noi, grazie a Dio, siamo al di sopra, non ci interessa.
Ritorniamo alla grande tribolazione. Noi cristiani, come dovremmo comportarci?
Ecco, no, lascia perdere come dovremmo comportarci. Ripeto, come dobbiamo comportarci adesso?
Come ci adesso prepariamo?
Adesso dobbiamo alzarci dalle nostre sedie a rotelle paralizzanti delle chiese addormentate, dei cimiteri moderni chiamati chiese, cattoliche, evangeliche, sono lo stesso. Che i evangelici hanno le dottrine migliori, ma dormono, russano più dei cattolici. Cosa dobbiamo fare? Prepararsi.
E come?
Affilare le armi, imparare a sparare, imparare a fare duello, imparare a vincere il diavolo, imparare a fare guarigioni, imparare a pregare, a ottenere risposte, imparare ad andare a evangelizzare, uscire dai cimiteri chiese, andare nelle strade come Gesù, raggiungere i perduti. E quando arriverà, scoppierà la guerra, che scoppierà tra poco, guerra spirituale, interdimensionale, lo vedi in Apocalisse 12,7, ci fu guerra nel cielo, vuoi leggerlo? Apocalisse 12,7? Allora siamo preparati, le nostre armi saranno pronte, ce l'hai?
12,7.
Apocalisse 12,7.
E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu posto nel cielo.
Ok, se ovviamente leggi, vedi che poi il dragone è cacciato dal cielo sulla terra, perseguita la donna, la sposa di Cristo, i cristiani, eccetera. Questo ovviamente può avvenire solo durante la tribolazione, capisci?
La persecuzione?
La persecuzione della tribolazione, perché infatti lui lo dice, versi 6 e 14, credo, dice sono 3 anni e mezzo.
E allora come praticamente ci prepariamo adesso per la persecuzione?
Il primo passo, un messaggio che si mi è dato un giorno era: o Filadelfia, esci dalla morte Laodicea. Oggi la sposa di Cristo, Filadelfia, è intrinsecamente mescolata con l'immondizia del falso cristianesimo. Uh-huh. Oggi nella maggior parte delle chiese i credenti veri sono lì tutti seduti a far niente, impauriti, spaventati da predicatori, falsi profeti che gli dicono potete perdere la salvezza al primo peccato. Quindi deve stare qui che io faccio da intermediario. Questo sarebbe il messaggio in parentesi. Cioè, quindi oggi le chiese evangeliche c'hanno come un po' come la Santa Maria che intercede, e cioè i santi pastori che intercedono per i poveri disgraziati, peccatori, credenti seduti sulle panchine che non capiscono niente, e loro devono spiegargli tutto, di guarda, vedi, tu se fai un peccato perdi la salvezza, perdi la santità, quindi devi venire in chiesa, non dimenticare la decima, i soldi, eccetera, chiusa parentesi, e perché serve un edificio più grande, per la gloria di Dio. E quindi invece devono abbandonare questi cimiteri, questi falsi profeti, e trovarsi i pastori veri. Grazie a Dio per i pastori veri, le chiese vere, quali sono? Quelle che evangelizzano come Gesù, nelle strade.
Sì, sì, sì.
Fate andare in chiesa a queste sinagoghe moderne chiamate chiese cristiane che si loda il Signore tutta la domenica, lo stesso delle sinagoghe ebree che lo lodavano Dio tutti i sabati, è arrivato Gesù, neanche l'hanno riconosciuto.
Sì,
uscire, questo è il primo passo, uscire da queste chiese morte, o trovare una chiesa nel tuo paesotto che veramente il pastore condivide soldi con i poveri, non se li mette sempre in tasca, i poveri della chiesa, che va in strada come Gesù, uno, o se no impara ad orare a casa tua, impara a servire il Signore a casa tua, come faccio io.
Sì,
va bene, questo è il primo passo. Quando arriverà la tribolazione tu sarai un passo avanti, e molti di questi falsi profeti di oggi in queste grandi chiese riceveranno il marchio della bestia, così come tante chiese evangeliche sono messe a sostenevano Hitler. Chi ha sostenuto Hitler? Gli evangelici tedeschi. Chi lo sosteneva Hitler? Chi sostiene la guerra americana, Afghanistan, Iraq? Evangelici degli Stati Uniti. E molti di loro prenderanno il marchio della bestia, così come nella Germania molti evangelici hanno preso il marchio dopo Hitler e sostenevano il nazismo. Le armate naziste, se tu leggi, io ho delle foto, se tu leggi le cinghie dei pantaloni dei nazisti, c'era scritto c'è scritto: noi apparteniamo a Dio, apparteniamo a Dio, vinciamo con Dio, qualcosa del genere. Io ho la foto, da andare a leggere di nuovo. Cioè, tutta era la gloria di Dio. Avevano queste fibbie di metallo e dicevano: noi siamo popolo di Dio. Capisci? Quindi distruggere gli ebrei perché loro avevano crocifisso Gesù. E quei ciechi evangelici come seguire il cieco Hitler.
Sì, infatti ci sono molti fratelli che ci hanno scritto anche dall'Italia, che dicono che nelle chiese non ci dicono niente sul tempo della fine, tutto sembra bene, ma noi vediamo cose che succedono nel mondo, puoi spiegare che succede, che dobbiamo fare?
Ascoltano i falsi profeti, io li consiglio a questa gente di leggere il libro di Geremia. Geremia era solo una voce, e il 99.99% di tutti gli altri profeti, insegnanti biblici e sacerdoti in Israele erano tutti falsi profeti, tutti! Tranne uno, Geremia. Leggere Geremia. Questa è la storia del popolo di Dio.
Ma tu sai che alcuni di loro hanno cominciato a fare incontri nelle case.
Oh.
Incontri di preghiera, studiare la Bibbia, evangelizzare. Amen. Evangelizzano quelli intorno a loro e Amen. Anche evangelizzano su internet.
Amen.
Sono molto bravi. E altri fratelli dell'Australia hanno avuto il coraggio di togliere i loro bambini dalle scuole pubbliche.
Mm-hmm.
Perché hanno avuto problemi nelle scuole, e allora li educano in casa.
Sì, questo lo consigliamo sempre ai fratelli, di fare questo, gli bambini di questa cosa, dove gli insegnano l'omosessualità, gli insegnano l'evoluzione, gli insegnano videogames, eccetera, toglierli.
Sono molto contenta
questo
adesso,
è un motivo
molto
che io sono uscito dall'Italia, è molto più facile addestrare i miei figli fuori dall'Italia, ovunque vado sono un rispettato straniero, nessuno mi scoccia. In Italia mi scocciavano molto di più con le vaccinazioni, con questo, con quell'altro, ho detto ciao Italia, ero italiano, ora sono figlio di Dio. Chi non può fare questo, si sposti, prenditi una roulotte, vai in qualche collina, parcheggiala, e vivi fuori dal sistema. Se devi lavorare in una città, vai, ma abbi un luogo fuori.
Amen, amen. C'è un'altra domanda su come evangelizzare. Un amato fratello, sempre da Italia, dice: vorrei tanto che mi spiegaste meglio come evangelizzare in modo giusto. Ma prima possiamo finire quella canzone di Adriano Celentano?
Sì, è una canzone abbastanza lunga.
Yeah.
Quindi la domanda è sull'evangelizzazione?
Sì, sì. Okay. Dopo la pausa.
Dopo Celentano.
E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo. Se noi daremo una mano a chi ha più bisogno, ci sarà solo amore, solo amore. Ci sarà solo amore. Ba 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 ba